Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Fabrizio, abbiamo trovato un libro rarissimo, Emilio Zola, detto così, della Rue Evaristo, casa editrice torinese. Come si chiama? Rue Evaristo?
Evaristo.
Questo Roma di Emilio Zola, che parla di una città incredibile che sembra la città di oggi, è del 1904.
Davvero, davvero, l'edizione del 1904, naturalmente, questa,
a te piace,
questa vecchia
Zola?
Casa editrice. A me piaceva Gianfranco Zola quando giocava in nazionale, purtroppo è riuscito a giocare pochissimo.
Ma come mai si
un'espulsione terribile ai mondiali americani del 94.
Perché si traducevano i nomi? Emilio Zola, siamo prima del fascismo.
Ma guarda, c'è stata sì questa vicenda della la fissazione per l'italianizzazione. Insomma, anzi, sai, poteva essere un, come dire, un tratto distintivo, un marchio di fabbrica addirittura, per tanti anni è stato di moda, insomma.
Pensiamo a Cartesio,
brandare le cose,
no?
All'italiana. Beh, ma sai, lì deriva dal problema della latinizzazione dei nomi, no? René Descartes, Renato Cartesio, Cartesius, insomma. Ci sono queste abitudini. Quando il latino, insomma, era la panlingua dell'Europa, si parlava quella negli ambienti colti, poi siamo passati al francese. L'italiano non ce l'ha fatta, se non in certi ambienti.
Parliamo di Torino con il nostro amico torinese Giuliano Soria. Buona giornata, buona puntata a te, Giuliano.
Buongiorno a tutti quanti.
Oggi parliamo di una pittrice messicana che si chiama Frida Kahlo, anzi si chiamava perché purtroppo è scomparsa molti anni fa, ma che continua ad affascinare, tanto che il 26 ci sarà anche una serata molto particolare a Torino in un ristorante messicano con una messa in scena teatrale dove vedremo di nuovo protagonista la sua avventura, la sua vita così particolare.
È un personaggio in molti versi eccezionale, intanto come pittrice, perché è stata la compagna per tanto tempo di uno dei grandi maestri del muralismo latinoamericano, fino al punto che adesso lei è addirittura considerata più importante di lui, sto parlando di Diego de Rivera. Ma secondo me, oltre a questo aspetto suo della pittura, lei è un personaggio molto importante anche dal punto di vista simbolico. Una donna che ha avuto tantissimi problemi nella vita, nata nel 1907, morta nel 1954, sta sotto un autobus alla spina bifide, bella, ma in qualche modo, tra virgolette, anche deforme, se vogliamo, per tutti questi problemi. E sa combattere su mille fronti, su mille problematiche, anti-americana, quando lui, Diego de Rivera, anche lui super anti-americano, perché era uno dei grandi emblemi del comunismo messicano, lei quindi propone un'identità forte col suo Messico, da cui loro sono messicani, e che questa visione di un Messico autonomo tra virgolette dall'oppressore degli Stati Uniti sarà poi una linea vincente anche nell'interpretazione del continente latinoamericano. Questo libro viene pubblicato proprio da Gaffi adesso, un suo libro, la sua folgorante parabola in un libro, perché dovrei volere i piedi quando ho le ali per volare. E il libro è scritto, una biografia sua è scritta da Gérard de Cortaz, che è un grande scrittore francese e amante delle cose latinoamericane, che ha scritto questa straordinaria biografia che ora viene riprodotta in italiano. Quindi Frida Kahlo, pittrice, ma anche Frida Kahlo, emblema dell'America Latina alla ricerca del riscatto, emblema delle donne latinoamericane, emblema della voglia di farcela nonostante le disavventure della vita, nonostante la mala sorte, nonostante il fatto di essere donna in quegli anni. Ripeto, lei è morta nel 1954, quindi immaginatevi gli anni della sua maturità, sono gli anni 30-40, è un pezzettino degli anni 50, quindi una donna che ha saputo combattere e che oggi è uno dei personaggi più emblematici e più ammirati della cultura messicana e anche della cultura latinoamericana, anche sessualmente molto disinibita, ha avuto grandi amanti di entrambi i sessi, quindi una donna ante litteram in tutti i sensi. Tra l'altro sono stati fatti due film sulla sua vita, quindi è un personaggio che va ben oltre la dimensione della pittrice.
Grazie Giuliano Soria, ti aspettiamo come sempre alla prossima puntata.
Ucci Ucci, sento odor di scritto Rucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Giovanni Pacchiano, a te la parola, a te l'onore di toccare un'altra volta le corde giuste degli esordienti o dei quasi esordienti.
Questa volta io ho scelto due scrittori nati entrambi a Torino. Una è Monica Mondo, che esordisce con Sarabella la vita, Marietti 1820, do anche il prezzo, 14 euro, perché è importante dire ai lettori quanto costa un libro. E l'altro Alberto Schiavone, La libreria dell'armadillo, Rizzoli, e questo invece costa 16 euro. Mi preme parlare subito del libro di Monica Mondo perché è stata una scoperta.
Scusami Giovanni, scusami un secondo, però figurati. Siccome faccio l'editore, l'importanza del prezzo è legata anche al numero di pagine, sembra assurdo, però diamo anche il numero delle pagine, perché sennò abbiamo delle furbizie che molti editori tengono il prezzo basso, ma le pagine diminuiscono in modo impressionante.
Il libro della Mondo è 98 pagine, è il libro di Schiavone, te lo dico subito, è 200 pagine, 204 pagine.
Quindi prezzo basso ma anche poche pagine, ecco, questo volevo dire, scusami.
Sì, è naturale, ma probabilmente un piccolo editore fa più fatica.
No, ma assolutamente, a te la parola, scusami.
No, figurati, è una cosa importante che hai detto. Allora, la Mondo è torinese, ha 49 anni, è una giornalista, io la ricordo 20-25 anni fa, ai tempi dell'ufficio stampa Mondadori che lei teneva, e scrive una storia, immagino autobiografica, la storia di un'anoressia. Perciò è una storia da un lato crudele e terribile, dall'altro una vicenda che finisce bene perché dopo anni di sofferenze questa donna avrà una figlia, dopo che i medici le hanno detto che non poteva avere figli. Si sentirà guarita per quello che la vita possa essere un momento stabile di guarigione. Ma a me interessa non solo per la storia privata che è raccontata benissimo, con un tono lirico che non diventa enfatico, con molta sofferenza, ma anche perché ogni capitolo, sono 34 capitoli, ogni capitolo è legato al ricordo o di uno scrittore o di un regista o di un libro. Perché questo? Devo fare un passo indietro. Lei racconta che all'inizio della malattia va da uno psichiatra austero, di quelli naturalmente a caro prezzo. Lei pesa 38 kg, alto 1,73, lo psichiatra le dice che dovrà andare tre volte la settimana e dice: guardi che se continua così lei muore. Lei si guarda bene dall'andare dallo psichiatra, forse fa bene, passa a un dietologo, il dietologo le dà tutta una serie di prescrizioni forti, iniezioni di albumina per esempio, più tutta una serie di pillole, di polveri. Lei abbandona anche il dietologo, incontra un prete atipico, piccolo, forte, amante della montagna, e lui dice: perché non provi a scrivere? Vieni qui nella mia biblioteca, ti darò degli incarichi, correggerai bozze, manderai lettere e soprattutto leggerai i libri del mio studio. Lei si immedesima in questa parte e non è che sia solo questo a farla guarire, ma questa ergoterapia è molto utile perché le mette a contatto con la vita degli altri vista attraverso i libri. E lei rievoca tra l'altro tutta una serie di personaggi che ha incontrato. Monica Mondo è figlia di un critico letterario noto e giornalista.
Beh, ricordiamolo anche perché,
sì,
insomma,
Lorenzo
è famosissimo.
Naturalmente. incontra Einaudi, è molto brava a dare questi ritratti a punta secca. Einaudi era un vecchio minuto, ironico e malinconico, e pensava che tutti i libri fossero suoi, molto azzeccato. Ricorda attraverso i discorsi del padre, probabilmente che lei non era ancora nata, Cesare Pavese, e dice una cosa che mi sembra notevole: se si legge Pavese troppo presto rimane per sempre quello delle colline, della malinconia che si stende come le nebbie sul Po. Incontra Primo Levi, un personaggio molto particolare, perché Levi teneva sempre un tono, era sempre sottotono, con garbo, con estrema signorilità, e di lui ricorda il golfino grigio e la stanza piena di rose. E poi c'è tutta un'altra serie di personaggi rievocati: Gozzano, Rimbaud, il film Alambrado, perché il vento della terra del fuoco le ricorda il vento del Mistral. Un altro protagonista del libro è Torino. Torino vista attraverso le vecchie cose gozzaniane, i ricordi dei portici, la nostalgia, le stelle sopra le colline, ancora Pavese. Io vorrei sbilanciarmi e dire che a me questo libro ricorda, per bellezza di scrittura e pathos non esibito, addirittura Le botteghe color cannella di Bruno Schulz, che è uno dei grandi libri del Novecento. Forse in tono minore, naturalmente in tono minore, perché Monica Mondo è ancora giovane e ha un'esperienza tutta diversa da quella che ebbe Schulz, ma io trovo che sia un grande libro.
Andiamo all'altro perché abbiamo poco tempo, chiedo scusa.
Lo so, mi sono dilungato su questo e ci tengo particolarmente.
Assolutamente.
L'altro è scritto da Alberto Schiavone, che è un libraio di Torino, è nato nel 1980, e viceversa è uno scherzo e un gioco, anche se ha una sua profondità. Un vecchietto va a comprare delle sigarette in una tabaccheria, non hanno resto da dargli, gli danno un biglietto del Superenalotto. Lui torna a casa, un vecchietto smemorato, lo mette in un libro che, guarda caso, è Randaggio e l'eroe di Giovanni Arpino. Un libro molto bello, ma oggi completamente ignorato. Il vecchietto non si capisce se muoia oppure se venga mandato dalla nipote in ospedale perché ha perso completamente la memoria. La casa viene sgombrata dei mobili e i libri vengono buttati da chi sgombra nei bidoni della spazzatura. Vengono raccolti da un tizio, il quale li porta da un libraio, che è il protagonista poi del romanzo, e questo libraio non si accorge del biglietto che c'è nel libro. E come in una storia schnitzleriana, il libro passerà di mano in mano insieme al biglietto per tornare alla fine nelle mani del libraio. Ma questa è solamente l'architettura della storia. Sotto c'è un discorso sui librai che sono in difficoltà, sul libro elettronico che contende il primato al libro cartaceo, ma tutto raccontato in una maniera leggera e amabile, come può raccontarla solamente un torinese che ha un'ironia estremamente...
Quindi il biglietto, Giovanni, era un biglietto vincente della lotteria?
Biglietto, sì, naturalmente, ma è bene ricordarmelo, il biglietto vince una somma pazzesca.
Bene,
ma
bene.
Questo biglietto chissà dove finirà, e il libraio chissà dove finirà, ma alla fine pensiamo che la libreria riuscirà a salvarla.
Bene, forse possiamo dire anche noi ai nostri ascoltatori librai di comprare i biglietti della lotteria, quindi non dedicarsi tanto alle vendite dei libri.
Ma ai nostri ascoltatori appassionati di lotterie di andare a comprare qualche libro.
Va bene, quindi facciamo uno scambio: anche chi compra solo biglietti della lotteria, magari comprando un libro lo trova vincente.
Tu ne compri settimanalmente, Alberto. Sono avvertito di questo.
Ma chi lo sa, comunque il libro, la storia finisce bene, è importante, perché il libro è un libro che ti rallegra l'animo.
Bene, ci vogliono di questi tempi.
Altro che.
Grazie Giovanni, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti, grazie.
Carta vetrata.
Gabriele Sabatini, finalmente ci
Alberto,
rivediamo.
Alberto, buongiorno, eccoci qui.
Ci sei mancato, ma ti sentiamo sempre il sabato, quando
grazie.
Con Antonio De Benedetti cartoline dal mondo dei libri.
Abbiamo le cartoline, le cartoline, però ecco, eccomi qua e con piacere ti accompagno quanto posso anche questo nuovo anno.
Allora, Enrico Emilitri, collegato con noi da Malosco, ha scandagliato nella storia della nostra città di Roma un episodio molto trascurato, anche se Ludovico Gatto, è stato anche assessore al Comune di Roma alla cultura, ne aveva parlato ampiamente, però non è sempre così ricordato. È una repubblica brevissima che durò lo spazio di un mattino, praticamente un mese e poco più, nel 1434. A te la parola, Enrico.
Dunque, allora, io naturalmente sono andato a scandagliare nei miei libri e anche su internet, e in effetti ho scoperto tutto il mondo, cioè ho scoperto che questa Repubblica, se vogliamo così chiamarla, naturalmente non secondo i nostri standard, a un certo punto ebbe origine quando fu eletto a soglio pontificio Eugenio IV il cardinale veneziano Gabriele Condulmer, che era un agostiniano.
Quindi contro i Colonna, mi pare, no? C'era un'intenzione.
Sì, ecco, e succedette a Martino V, che era Papa Colonna, che era stato quello che aveva chiuso il grande scisma d'Occidente, perché sappiamo tutti che a un certo punto ci si ritrovò con tre papi, finché al Concilio di Costanza del 1415 a un certo punto viene posto fine a tutto e Martino V viene eletto. E fra l'altro convoca un concilio a Pavia, ma non fa in tempo a farlo, perché,
a iniziare,
perché è in corso la guerra dei 100 anni, cosiddetta guerra dei 100 anni, e quindi non molti possono presentarsi, e poi muore prima che il concilio abbia luogo. Poi a un certo punto viene eletto Eugenio IV, che convoca il concilio a Basilea. Però il Concilio di Basilea aveva stabilito delle norme per cui a un certo punto la sovranità stessa del Papa veniva limitata e messa in discussione. Quindi a un certo momento, quando lui sarà al soglio, prima conferma questa cosa e poi naturalmente si rimangia la parola, e qui scoppia un finimondo. Tanto più che a un certo punto nel 1431 appunto si riunisce il Concilio di Basilea, che va avanti per diversi anni, che a un certo punto costringe Eugenio IV alla fuga da Roma, dove Colonna e anche altri nobili che insomma erano scontenti, che erano stati screditati dal Papa, cioè a un certo punto erano stati messi fuori legge, a un certo punto cosa fanno? Proclamano questa Repubblica, no? Che si rifaceva un po' al caso precedente di Colla di Rienzo, cioè prima c'era stato Colla di Rienzo, poi adesso c'è questa Repubblica parecchio tempo dopo. Però è una Repubblica che, come hai detto tu, dura pochissimo, perché poi dopo Alfonso d'Aragona e anche altri sovrani intervengono aiuto del Papa, e quindi a un certo punto questa Repubblica viene soppressa e quindi il Papa può tornare a Roma.
Ma parliamo di Vitelleschi, no? Perché anche Gabriele mi pare che voleva parlare proprio...
Beh sì, ero incuriosito da questo, perché poi tra l'altro gli ascoltatori magari non lo sanno, ma noi siamo proprio in Palazzo Vitelleschi in questo momento, che è la sede di Radio Città Futura e che ha avuto un ruolo importantissimo per la riconquista di Roma.
Questo Cardinal Vitelleschi nel 1434.
Diciamo, questo cardinale Vitelleschi era un po' una sorta di Richelieu o Mazarino ante litteram, cioè era praticamente un Machiavelli con la tonaca d'osso, si può dire, cioè era un personaggio molto ambiguo, diciamo, uno che amava tramare le ombre, infatti per fortuna sua e nostra non fu mai eletto Papa, però praticamente fu, diciamo, il grande burattinaio, appunto, che mosse tutte le fila, perché diciamo, mentre da una parte sembrava parteggiare per la Repubblica, dall'altra preparava il ritorno del Papa, che in quel momento si trovava a Firenze protetto dai De Medici, i quali erano suoi alleati, e quindi a un certo punto, diciamo, andando anche contro gli Sforza, i Visconti, gli Sforza e anche Fortebraccio, che a un certo punto erano contro il Papa, a un certo punto, grazie anche all'aiuto degli aragonesi, appunto mosse tutte queste fila, finché a un certo punto scardinò questa Repubblica, e tra l'altro indirettamente fu anche la causa del fallimento del Concilio Basilea, che aveva eletto niente meno che Amedeo VIII di Savoia come antipapa con nome Felice
V. Sarebbe stato l'unico Savoia a diventare papa praticamente.
Sì, infatti, cioè lui in realtà in quel periodo era in Svizzera, cioè era proprio era
vicino a Ginevra. Ginevra,
certo. A Ginevra, e nel suo buon ritiro, praticamente era pensionato, e fra l'altro a stimolarlo, a provocarlo in questo senso fu niente meno che Enea Silvio Piccolomini, il futuro Pio II, che era uno dei punti di forza insieme a Nicola Cusano e ad altri del Concilio di Basilea, e quindi disse questo qui ci manca solo che diventi Papa, e lui disse va bene, visto che mi volete Papa io mi faccio Papa, e così fu eletto Papa, fu eletto antipapa con il nome di Felice V, ma sfortunatamente il suo regno durò pochissimo e lui dovette rinunciare. In cambio però gli offrirono un cardinalato e lo chiusero in un altro buon ritiro sempre in Svizzera.
Enrico, torniamo un attimo a Eugenio IV, il papa protagonista di questa vicenda. Hai detto che era un veneziano, e Gatto, Ludovico Gatto, nella sua storia di Roma nel Medioevo ne dà però un giudizio sostanzialmente positivo, anche perché da veneziano era fuori dalle trame delle famiglie romane.
Sì, diciamo che lui in realtà aveva, diciamo fin da giovane, fin da quando si era fatto frate, aveva elargito grandi ricchezze ai poveri, insomma, e poi era uno che aveva promosso molto la cultura, eccetera. Quindi era una persona, diciamo, di una certa caratura. Però, come ripeto, lui era fra l'altro nipote di un altro papa, per la precisione era nipote di Gregorio XII, sì, era nipote di Gregorio XII. Fra l'altro c'era questa leggenda che diceva che un giorno un pellegrino era stato da lui accolto in un convento dove lui era portinaio, e a un certo punto gli disse: voi sarete cardinale, poi papa, però sotto il vostro pontificato accadranno delle cose anche spiacevoli, no? È un po' in parallelo quello che San Pio disse a Papa Wojtyła, cioè a un certo punto disse: voi un giorno sarete Papa, e per puro caso sappiamo caro Wojtyła divenne poi Papa come Giovanni Paolo II, infatti lui è quello che ha beatificato, canonizzato San Pio. Quindi diciamo ci sono delle differenze, ovvio, però quasi ci sono delle analogie, si potrebbe dire, no?
Ogni tanto le vicende, le vicissitudini della storia ritornano sotto altre forme. Noi ti ringraziamo, Enrico. Ci sentiamo alla prossima puntata.
Va bene.
Ciao, a presto.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo con noi da Firenze, collegato con la nostra radio fiorentina, che è Nova Radio, abbiamo un editore al quale vogliamo molto bene. In diretta da Firenze, il nostro Tommaso Guerrieri.
Sì, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ma dunque, è una collana, noi, forse chi ci segue, ormai ci siamo da 5 anni, sa che ci siamo finora occupati soltanto di autori in traduzione, al 90% francesi, qualche inglese, qualche tedesco.
Libri splendidi comunque, lo dico non con un punto di invidia, perché siete veramente molto bravi.
Grazie. E da ormai un po' di tempo, cioè circa un anno, abbiamo pensato di invece provare a avventurarsi un po' anche sulla letteratura italiana. Chiaramente non pensiamo di farlo con grandi numeri, e quindi ci siamo affidati a Andrea Cortellesi e Luca Scarlini. Luca Scarlini ci segue da tempo, è, come forse sapete, fiorentino anche lui, quindi ci conosciamo da anni e abbiamo già fatto altre cose insieme. Cortellesi ci siamo incontrati, gli abbiamo un po' raccontato la nostra idea e lui ha accettato la nostra proposta. E la condivisione è di, diciamo, dovremmo partire per il momento con 4 titoli l'anno, 2 scelti e gestiti da Cortellesi e 2 da Scarlini, che però si dividono il compito, diciamo, in modo molto chiaro, nel senso che Cortellesi si occuperà di autori contemporanei o esordienti o non, mentre Scarlini si occuperà di recuperi di autori un po' dimenticati o comunque di testi ormai introvabili della letteratura italiana recente.
Tommaso, vogliamo spendere 2 parole su questo titolo, Errante, Erotico, Eretico, per favore?
Sì, allora anche questa è una scelta dei 2 curatori, è un riferimento a un'opera di Osvaldo Licini, l'unica opera letteraria dell'artista Osvaldo Licini, che si chiamava appunto Errante, Erotico, Eretico, per diciamo portare subito l'attenzione un po' sull'eccentricità e la stranezza, ecco.
Bene, ti dobbiamo salutare. Ricordiamo i primi due titoli: Marco Rovelli, La parte del fuoco, e una riproposta, la commedia del 1960 di Ottiero Ottieri, I venditori di Milano.
Sì, infatti, grazie a voi.
A presto.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, un'altra puntata scoppiettante che tocca argomenti di letteratura, ma dove la letteratura, la narrativa, la saggistica, tutto quello che ha a che fare col libro, con questo qualcosa che eternizza le parole e le scolpisce in questa tavoletta, perché oggi si parla tanto di tablet, ma le tavolette sumere, dove si incideva qualcosa che doveva rimanere nel tempo. E rimarrà nel tempo un titolo, un libro, che sta facendo molto discutere per il suo titolo e per il protagonista di questo libro. L'onestà al potere, Marietta Editore. Chi è che lo ha scritto? Roberto Gelmini. Buona giornata, Roberto Gelmini.
Bentrovati.
Ecco, hai scritto questo libro, scusami se ti do del tu, ma tu sei un giornalista, hai diretto tanti giornali importanti, tra i quali anche...
È un grande piacere per me.
È La Nazione di Firenze, che, sì, dove noi abbiamo Punto Radio che ci ritrasmette, Nova Radio, Pisa Livorno, un po' gli antagonisti della Toscana che ci ascoltano. Bene.
È un giornale, una città che mi sono rimasti nel cuore.
A chi non lo è, resta Firenze, capitale d'Italia, fra l'altro.
Certo.
Bene, tu hai scritto questo libro, L'onestà al potere, per Marietta Editore, dove il protagonista Gabriele Albertini viene ritratto nei suoi 9 anni di gestione, di sindacato, di sindaco di Milano, una delle città più importanti d'Italia, potremmo dire la capitale morale del paese, cosa che ha rappresentato per molti anni e speriamo continui sempre a rappresentare per la nostra nazione. Ebbene, Gabriele Albertini ne esce non in un quadro edulcorato, non un santino, non qualcosa di agiografico, ma bensì come un personaggio vero, a tutto tondo, vicino alle persone, che scende dal trono della sua industria, della sua attività molto prolifica, molto attiva, e decide di dedicare, di regalare il suo tempo alla pubblica amministrazione. Come è impostato il libro?
Il libro nasce da una constatazione. Era il momento in cui nel paese si cominciava ad avvertire una insoddisfazione, un'insofferenza nei confronti dei partiti, e nello stesso tempo si cominciava sempre di più a considerare impossibile che una persona onesta andasse al potere restando onesta. Ecco, poiché io ho avuto la fortuna di partecipare a un'esperienza importante, non come protagonista ma come semplice osservatore, però dall'interno, e poiché queste qualità di poter essere onesti e nello stesso tempo di fare, che il problema evidentemente non è solo quello di rimanere immuni da responsabilità penali, ma anche di fare, perché un sindaco è chiamato per fare.
Non è una mummia, non è una mummia, ma deve avere anche.
No, è l'amministratore delegato di una società complessa i cui azionisti sono i cittadini. Quindi i veri proprietari, i veri padroni sono i cittadini. C'è un abbinamento al quale io tengo molto. Albertini ha avuto un rapporto speciale con Indro Montanelli, un grande giornalista che ho avuto il piacere di conoscere, di avere come direttore alla nascita del giornale nuovo, allora si chiamava così, ed entrambi consideravano Montanelli i suoi lettori, Albertini i suoi concittadini, i veri proprietari, gli azionisti di riferimento.
Un po' la lezione di Franco Di Bella, il famoso...
Grande Franco Di Bella,
esattamente.
Quale mi viene un brivido a pensare, perché Franco Di Bella è stato un grandissimo giornalista, un grandissimo cronista, un giornalista prima di tutto deve essere cronista. Io non credo ai giornalisti che nascano con i galloni.
Ma superiamo la cronaca. Fra poco saranno 20 anni da quel fatidico 30 aprile 93, quando all'uscita dell'Hotel Rafael, proprio a pochi passi qui dalla nostra sede romana di Radio Città Futura, successe qualcosa di in qualche modo simbolico, io non voglio entrare nel merito, famoso lancio di monetine dell'Hotel Rafael. Bene, noi abbiamo, ci ha raggiunto il protagonista del libro, Gabriele Albertini. Bene, onorevole, le volevamo chiedere questo: la continuità storica può essere distinta dalla continuità della cronaca, ovvero sia il partito degli onesti, questa grande
importante tradizione del Partito Socialista Italiano, viene ripresa in chiave liberale, in chiave democratica, dal suo stile. Perché in qualche modo io vedo in lei anche le tracce di un Giolitti che, per Via Nazionale, scende a piedi per andare a Palazzo Chigi, perché non voleva scorta, non voleva carrozza, all'epoca chiaramente le auto non c'erano, e decideva di camminare in mezzo ai cittadini. Cosa ne pensa?
Ma guardi, intanto la ringrazio di questo accostamento così solenne per me e un poco irriverente per Giolitti, un grande statista consegnato davvero alla storia. Io, grazie al libro di Gennini, ma vorrei usare il noi, perché una qualità che mi riconosco e che di cui sono molto orgoglioso è la capacità di scegliere i miei collaboratori più bravi di me per il lavoro che devono fare, come nel caso del dottor Gemmini, che ha scritto uno splendido libro al di là di quello che mi riguarda o che ci riguarda, con lo stile veramente di uno scrittore esperto e di grande qualità letteraria, ed è stato anche uno dei miei più validi collaboratori come portavoce negli anni in cui abbiamo governato. Ma si riferisce al fatto che io, prima di essere costretta a utilizzare la scorta per ragioni di sicurezza dopo l'omicidio d'Antona, andavo in Vespa in comune.
Esatto.
Sì, è vero, ma devo dirle che anche prima, quando ero presidente di Federmeccanica, avevo l'autista e l'auto di servizio, però non tanto per una ragione, chiamiamola così, di immagine pubblica o politica, ma per una ragione eminentemente pratica. Impiegavo meno tempo dal mio ufficio a quello di presidente del mio ufficio di azienda, a quello di presidente di Federmeccanica, che in Vespa, e quindi andavo con la Vespa anziché con l'auto e con l'autista. Quindi niente, esatto, di altisonante, ma semplicemente una questione pratica. Quanto poi attiene invece al contenuto più profondo della sua domanda, cioè questo partito degli onesti, io devo dirle che nel nostro turno di guardia, nei nostri 9 anni, noi in realtà non abbiamo propagandato, quasi come fosse un manifesto da sventolare, l'onestà, ma molto più concretamente l'abbiamo praticata.
Una normale amministrazione.
Sì, e devo dirle che quando parlavamo, cioè, mani pulite, per noi erano mani tagliate, nel senso che abbiamo fatto di tutto per evitare che questa malattia, non solo della politica, della società, persino dell'essere umano, cioè la corruzione, no? la prostituzione non nel senso sessuale, nel senso di ridurre a bassezza il proprio ruolo, per cui io vengo eletto per il bene di tutti e poi faccio il bene mio di qualcuno a danno degli altri. Questa è una prostituzione più ancora che una corruzione, venisse evitata. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto dando dei segnali molto forti, molto determinati, molto coerenti col fatto che non volevamo che avvenisse. Per esempio, mai sono stati scelti per guidare le imprese controllate dal comune, né per essere membri del governo della città, assessori, persone che a vario titolo avessero dei carichi pendenti. Io sono convinto di aver fatto anche, per così dire, delle ingiustizie, perché buona parte di queste persone sono state poi dichiarate innocenti nel corso dei procedimenti, ma al momento in cui dovevano essere scelte, e si era dopo Tangentopoli, ho preferito, parlandone con loro, dire che non sarebbero state scelte fino a quando non fosse stato risolto il caso. Ricordo in particolare il caso di un avvocato che purtroppo poi, devo dire, mi dispiace che questo sia avvenuto, morì suicida non molti anni fa, che era una persona di grandi qualità professionali.
Ricordiamolo, perché
gentissimo. Però aveva un assegno a vuoto, aveva l'emissione di un assegno,
certo,
a vuoto, perché era diciamo soggetto al demone del gioco. E ricordo,
come molti,
era candidato per essere assessore e glielo spiegai: ma vede, avvocato, lei è una persona eccellente, poi questo assegno sarà stato anche onorato, non lo so, però come faccio a dire alla signora anziana che metto al governo della città una persona che, mi scusi, io non la giudico, però è un dato di fatto, ha questo problema, cioè spreca il proprio denaro nei casinò. Io devo avere la certezza di essere e apparire come vogliono che siamo.
Onorevole,
devo diventarlo migliore nel momento in cui governo la città.
Ecco, devo chiedere solo una piccola pausa, poi ci sentiamo fra pochi istanti.
A tra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo in diretta con Gabriele Albertini e il estensore di un libro a lui dedicato, Roberto Gelmini. Il libro per l'editore Marietti è L'onestà al potere. Bene, una domanda a entrambi, al quale vi chiedo di rispondere. Quando avete messo in stampa il libro, avete inserito un'intervista dove l'onorevole Berlusconi, il presidente del Consiglio Berlusconi, interviene sulla recente, insomma, chiamiamola recente, abbastanza recente, campagna elettorale di Milano e della vittoria, ovvero sia, parliamo più della sconfitta della signora Moratti e della vittoria dell'antagonista. Bene, questa chiave che ha scatenato poi anche un po' una polemica con Casini, di cui abbiamo traccia sulle varie testate giornalistiche, cosa suscita in voi? Pensate che questo abbia spostato un po' l'attenzione dal libro alla cronaca, oppure era necessario parlare anche di questo? La parola prima ad Albertini.
Ma guardi, oltre al commento che posso fare sull'intervista a Berlusconi e anche a quello che nel prezioso libro di Gelmini viene detto, mi perdonerà Roberto se faccio questo accenno un poco più personale, io ho scritto con un altro suo collega, Mario Paternostro, un altro libro piccolino, è un libello che si intitola La lezione di Milano, in cui spiego con la modesta visuale che ho perché abbiamo perso e tra queste cause di sconfitta ce ne sono alcune attribuibili allo scenario generale di tutti i governi che, come vediamo, cambiano colore in tutta Europa e forse anche nel mondo. Vedremo cosa succederà ad Obama, perché il nocchiero che governa una nave in una tempesta a forza 10 viene accusato del vento e delle onde, non solo della rotta, e questo purtroppo accade. Quindi chi ha il governo in questi frangenti è sfortunato, ancorché potrebbe essere valoroso. Poi non so se lo è stato veramente il nostro generale o no, comunque questo è un punto. E ve ne sono altri invece che sono attribuibili e alla personalità del sindaco uscente e alle sue scelte amministrative. Se vuole possiamo intrattenerci su alcune di esse, ma vorrei con questa premessa sentire l'opinione di Gelmini e poi riprendere il punto che volevo esporre.
A lei la parola, Gelmini.
Ma io credo che solo in piccola parte lo stesso Berlusconi abbia risposto nell'intervista che è alla conclusione del libro, quando io appunto gli contestavo come errore quello di avere riproposto la signora Moratti a candidato sindaco, in quel caso contro il
Pisapia,
e lui mi rispose, e nel libro c'è, disse: sì, forse era un po' troppo elitaria, un po' troppo staccata. La verità è che non era un po' troppo elitaria. Qui mi scuserà se io uso quella che è la mia caratteristica di essere a volte un po' troppo, come dire, estremista. Era proprio una candidatura totalmente sbagliata, come totalmente sbagliati sono stati gli anni in cui la signora ha governato. Milano è una città che ha bisogno di un sindaco milanese, ma non perché sia nato a Milano, ma perché viva, respiri, e come diceva Confalonieri, respiri la nebbia di Milano. Milano è una città che anche oggi più che mai, sta perdendo e ha perso la sua anima, ha perso quella che era la sua caratteristica. Tutti potevano venire a Milano. Milano è stata meta di una fortissima ondata di immigrazione, allora più interna che esterna.
Grande accoglienza tutti, milanese, possiamo dirlo.
Assolutamente. Ma la cosa importante era che chi veniva a Milano voleva essere milanese e i milanesi lo accettavano ad una condizione: che rimanesse dentro le regole, che lavorasse e che si comportasse in maniera civile e socialmente utile.
È la scuola milanese, infatti.
È la scuola milanese, cosa che purtroppo in questo momento non sta più avvenendo, e dando per le strade di Milano, mi dispiace dirlo, c'è un tipo, un clima, un'aggressività, una situazione di distacco tra la gente e la città. La città non è più amata come era, io credo, ai tempi di Albertini, e lo è sempre stata nei tempi passati. Questo dipende da molti fattori, per esempio che ci siano 800, forse un milione di persone che ogni mattina entrano e arrivano da una tangenziale in cui sono stati magari un'ora in coda, o su un treno delle Nord in cui magari hanno avuto anche qualche contatto con qualche pulce, e allora arrivano già, chiedo scusa del termine, ma credo che sia quello proprio, arrivano già incazzati. E quindi non amano Milano, mentre Milano ha bisogno di essere amata, ha bisogno di ritrovare la sua anima e di ritrovare il suo spirito. Ecco perché il sindaco invece andava bene.
Parliamo di Albertini, però chiudiamo un attimo con lui e poi i saluti a entrambi per dire cosa significa essere milanesi a Bruxelles. Cosa si porta? Qual è il vento di milanesità in Commissione Esteri? Lei è Presidente della Commissione Esteri, se non sbaglio, al Parlamento Europeo.
Lo sono stato per la prima parte della legislatura, poi nell'avvicendamento tra la prima e la seconda parte della legislatura abbiamo visto che è cambiato anche il Presidente del Parlamento. Prima era Buzek, polacco e del PPE, adesso è Schulz, il famoso capò.
Come no?
Apostrofato da Berlusconi, che è socialista e tedesco. Io sono adesso in commissione ricerca, sviluppo e energia e non ne sono il presidente, come invece, e lei giustamente ha citato, sono stato presidente della commissione esteri per i primi 2 anni e mezzo.
Bene, che cosa ha portato di milanese a Bruxelles? Cosa serviva?
Che rispetto al resto d'Italia, la visione che l'europeo, il collega europeo ha di Milano è quella di un connazionale, cioè la visione che ha dell'Italia il mondo mitteleuropeo, in particolare l'Europa del Nord, i colleghi di Germania o dei paesi di quel territorio, e hanno una visione di Milano che le avvicina molto a quella della loro concezione dei valori, del sistema di vita, dei comportamenti. Cioè, in qualche misura noi siamo un po' lombardo-veneto, quindi non dico che siamo vicini a quel mondo, ma siamo percepiti come qualcosa di diverso e di molto simile.
Però parlate anche col meridione, riuscite a essere ospitali come magari molti paesi non sanno essere.
Questa è la grandezza di Milano nella nomina sum consequentia rerum, cioè mediolanum, in mezzo alla pianura, potremmo dire. E in effetti il fatto che il nostro santo patrono sia un tedesco, cioè nato a Treveri, Sant'Ambrogio, e che la più parte dei milanesi illustri, anche Leonardo sarebbe stato sepolto al Famedio se i francesi non se lo fossero portati nel castello d'Amboise, perché i 17 anni più fecondi della sua vita di scienziato e di artista li ha passati con Lodovico il Moro. Ma per fare un altro nome, Verdi è sepolto a Milano. E se lei va al Famedio vede che la più parte dei cittadini illustri di Milano l'hanno fatto per scelta, non per nascita. Indro Montanelli, il giorno del suo 90° compleanno, quando andai a Fucecco a festeggiarlo insieme a molti altri, e mi ringraziò con grande generosità e affetto per il fatto che il sindaco di Milano, che era anche suo amico, mi ero un po' fatto adottare da un padre spirituale come lui. E mi disse: io lo ringrazio perché devo a Milano, dice, quello che sono lo devo a Fucecchio, quello che sono diventato lo devo a Milano. E credo che Milano abbia proprio questa grande capacità di amalgamare persone diverse, non chiedere da dove vengono e chiedere invece e pretendere che si rispettino le regole dell'impegno nel lavoro, nella
Albertini, la aspettiamo in Italia, speriamo che il suo impegno da Bruxelles si possa spostare anche al Parlamento italiano. Una candidatura.
Mi ha offerto di farlo, le elezioni nazionali non sono lontane. Se queste proposte accennate diventeranno concrete, le prenderò in seria considerazione. Confesso che non mi dispiacerebbe fare un'esperienza nel Parlamento italiano dopo averla fatta, ormai sono dal 2004 in Europa, nel Parlamento europeo.
Chissà, un percorso analogo a quello di Monti, che dopo aver fatto bene in Europa farà bene e sta facendo bene.
È in onore di un altro confronto alto. Posso dirle una cosa a proposito di Monti, che certo, è anche curiosa e che è emersa ieri?
Certo.
A Milano ci sono, c'è l'Ambrogino, no? L'Ambrogino d'oro sono le onorifiche, le
benemeriti
civiche, però c'è la grande medaglia d'oro che Indro Montanelli aveva definito l'Ambrogione e che ho dato in 9 anni solo a 4 persone. 2 purtroppo sono morti, il cardinale Martini e Indro Montanelli. 2 sono vivi e, per quanto mi risulta, molto vegeti. 1 è Mario Monti e l'altro è Riccardo Muti, tutti e 4 con la M come Milano.
Grazie ancora, ricordiamo di Goberto Gelmini, che è in collegamento con noi dalla Brianza e che salutiamo.
Grazie, saluti a voi e grazie.
L'Onestà al potere, Marietti editore, e Gabriele Albertini, protagonista, Un uomo onesto al potere. Cosa serve veramente all'Italia? E anche concreto. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta vetrata. Sono Fabrizio Patriarca. Alberto Gaffi è fuggito verso la Trinacria, le sponde siciliane, è andato lì per una bellissima occasione, cioè a ritirare quale editore il premio Brancati per la saggistica, vinto da Massimo Raffaeli con un libro delizioso, Bande a parte, che raccoglie gli interventi decennali su Alias, il supplemento del Manifesto. Ma adesso sono qui con Gabriele Sabatini, socio sodale e contubernale, e con noi c'è Graziano Graziani, che ha scritto un libro straordinario, interessantissimo, Stati d'eccezione, editore dell'Asino, un libro in cui si parla di quel fenomeno complesso, microscopico, appunto, che è quello delle micronazioni. Graziano, parlaci di questo libro, per favore.
Sì, è un libro che ha, insomma, che ho messo insieme dopo una lunga ricerca, perché il fenomeno delle micronazioni sta avendo adesso una sua letteratura, diciamo, grazie a internet si sono scoperte molte storie anche antiche del passato, che erano rimaste un po' sepolte sotto la polvere della storia, e in Inghilterra, soprattutto anche in Australia, c'era già un po' di pubblicistica, ma il mio penso sia il primo libro sulle micronazioni, che appunto cerca di dire che cosa sono le micronazioni, come recita il sottotitolo. Io ho individuato, anche per agevolare un po' la lettura, dei filoni di micronazioni, per cui innanzitutto cos'è la micronazione? In linea di massima si definisce, no, cerchiamo di distinguerla da microstati come il Vaticano, come Monaco, come l'Andorra per esempio. Si tratta di stati microscopici, il più delle volte molto piccoli, ma non riconosciuti dagli stati affiliati all'ONU, quindi che cercano una loro riconoscibilità, cercano di diventare, di appartenere al consesso degli stati veri e propri, insomma riconosciuti come tali, e di acquisire una propria identità, una propria autonomia.
Quindi, Graziano, fondati per motivi tra i più disparati, questo spiega anche l'organizzazione del tuo libro, no? Quindi quei filoni di cui parlavi.
Assolutamente, ci sono tentativi proprio di creare, diciamo, delle zone economiche franche, quindi ci sono interessi di tipo economico, ci sono delle rivendicazioni di libertà che riguardano forse anche il momento, diciamo, di effervescenza soprattutto in Europa dei movimenti, gli anni 70, c'è l'esempio ad esempio di Christiania, della città libera di Christiania a Copenaghen in Danimarca, e altri casi di questo tipo. Ci sono esperimenti del tutto anarchici, quindi tentativi di più che di essere riconosciuti come stati veri e propri, ma di sottrarsi al potere e alle leggi dello Stato a cui si appartiene. E poi ci sono anche tentativi di truffa, cioè ci sono degli stati che sono stati creati sulla carta, che non esistono, che servivano a fondare banche che a loro volta non esistevano, e a intercettare capitali che poi ovviamente scomparivano.
Che però esistevano e che quindi finivano chissà in quali gorghi.
Tu fai anche però un percorso storico, e parti ad esempio parlando anche di una piccola repubblica a cavallo tra Lazio e Toscana, la Repubblica di Cospaglia, che in quel periodo per 4 secoli è esistita ed è stata in qualche modo riconosciuta o quantomeno sopportata da il Granducato di Toscana dallo Stato Pontificio. Che cos'è questa?
Sì, Cospai è uno dei precedenti storici. Chiaramente il movimento, chiamiamolo così, micronazionalista, c'è stato di recente a luglio una conferenza mondiale delle micronazioni a Londra a cui ho partecipato, si riconosce in dei precedenti storici. Uno di questi è chiaramente Cospaia, peraltro ci sono stato proprio la settimana scorsa, ero di passaggio sull'E45, c'è l'uscita di San Giustino, comune oggi umbro, perché appunto oggi sarebbe tra Umbria e Toscana, prima era tra Stato della Chiesa e Toscana. Era semplicemente, c'è stato uno dei tanti casi di anomalie storiche che danno vita a micronazioni, c'era stata una ridefinizione, il Ducato, comunque la parte di territorio di Sansepolcro era stato ceduto, c'era stato un passaggio tra Granducato di Toscana e Chiesa, si era stabilito che il confine dovesse essere segnato da un fiumiciattolo che si chiamava Rio, se non fosse che questo Rio, che è un affluente di un fiume più grande, aveva una biforcazione, in mezzo c'era una striscia di terra abitata da circa un centinaio di famiglie che si sono affrettate a dichiarare l'indipendenza. A quel punto uno stato cuscinetto che funzionava senza le tasse, quindi una sorta di zona franca, anche in quel caso faceva comodo sia alla Chiesa sia al Granducato di Toscana, e quindi è rimasto in piedi per 400 anni commerciando in tabacco che invece nel dominio della Chiesa era vietato.
Graziano, a me era successo già una quindicina d'anni fa, addirittura, pensa, di leggere di Sealand. Se ne parlava per proprio delle questioni legate all'economia, sai, interessi di banche europee per questa piattaforma nel Mare del Nord. Tu la menzioni tra le isole felici, no? Come nel capitolo su. Quello che mi sono sempre domandato è, sostanzialmente, una micronazione non è poi, dopo tutto, uno stato in cui l'essenza stessa di stato corrisponde al cittadino? No?
Sì, c'è un tentativo.
Al fondatore o a quella piccola oligarchia dei fondatori.
Corrisponde così tanto al cittadino che c'è chi addirittura ha ipotizzato utopicamente l'esistenza di una micronazione per ogni persona vivente, che poi si dovevano federare in una macro federazione, insomma, di micronazioni. Quindi c'è un'idea di una sovranità totale in cui la singola persona o il suo nucleo familiare in qualche modo rivendica una sovranità che altrimenti gli viene sottratta appunto dallo Stato. In realtà c'è anche una forma parodica in questo tentativo di creare delle micronazioni. In molti casi si tratta addirittura di casi goliardici in cui quelli micronazionalisti che mettono in campo, che fondano una nazione, sanno che non arriveranno ad avere un vero riconoscimento, ma prendono in giro le nazioni e i loro, come dire, i loro omologhi più grandi, quindi li prendono in giro. E devo dire che questo dispositivo di messa in crisi del nazionalismo è stato una delle cose che mi ha interessato nella stesura di questo libro.
C'è un romanzo uscito da poco e di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni, in cartolina dal Paese dei Libri, scritto da Walter Veltroni, L'Isola delle Rose, che in qualche modo racconta una storia simile, anche se essendo appunto un romanzo, romanzata. Ma di cosa parlava?
Sì, beh, anche nel mio libro si parla dell'Isola delle Rose, ma è un'intervista, un reportage che ho fatto con Giorgio Rosa, il fondatore di quest'isola. La differenza con il romanzo di Veltroni è che chiaramente lì si tratta di un'idea utopica, quattro ragazzi che fondano un'isola delle arti. In realtà l'ingegner Rosa non era per niente un sessantottino, anzi aveva fatto la RSI, aveva militato sotto il fascismo, era un imprenditore che disprezzava o comunque si ribellava allo stato di cose sia democristiano che comunista, non aveva parentele politiche e decise di mettere su un business, cioè di costruire un'isola fuori dalle acque territoriali, all'epoca erano la metà di quelle odierne, e voleva creare una sorta, si parlava di un casinò, poi lui diciamo alle volte afferma, alle volte smentisce, comunque sicuramente voleva fare un'impresa turistica fuori dalla tassazione italiana, e per un periodo ci è riuscito. 55 giorni è durata l'indipendenza dell'Isola delle Rose, poi è stata minata dalla Marina italiana, perché lì comunque c'era un interesse dell'ENI.
La rivolta dei boxer, praticamente.
Beh, c'era un interesse concreto dello Stato italiano, dovevano insomma trivellare sotto per appunto le energie che c'erano sotto al fondale.
Sai, Graziano, io penso che lo Stato debba essere migliore dei suoi cittadini, quindi quando immagino micronazioni che partono con la seria intenzione, con la ferma intenzione di come dire, di darsi delle leggi, di darsi un ordinamento, sono sempre sospettoso.
Vabbè, assolutamente. C'è un caso di micronazione che rifiuta gli ordinamenti, che è quella di Frigolandia, di Vincenzo Sparagna, fumettista dell'epoca appunto di Scozzari, di Andrea Pazienza, fondatore di Frigidaire, del male, del nuovo male adesso. E lui appunto dice, a Frigolandia non vogliamo fare la parodia dello Stato, cioè noi abbiamo sempre combattuto lo Stato così com'è, figurati se facciamo la parodia. Però appunto, ti ripeto, anche quelli che la prendono sul serio, magari non saranno luoghi utopici, però raccontare le loro storie a me è interessato, proprio perché messe al microscopio dimostrano tutta l'assurdità di quelle cose che noi chiamiamo nazionalismo e anche relazioni internazionali. E questa è la cosa che poi mi interessava in queste storie.
Graziano, noi ti ringraziamo, noi di Carta Vetrata, ti diamo appuntamento per rivederci quando avrai svolto ulteriori indagini. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Stati di Eccezione, edizioni dell'Asino. Grazie.
Carta Vetrata.
Bentornati, bentornati nuovamente a Carta Vetrata. Siamo in attesa del nostro ospite Cristiano Draghi, che ci ha raggiunto telefonicamente. Buongiorno Cristiano.
Ciao, ciao, buongiorno. Sono qua in mezzo alla campagna toscana fra l'Amiata e Grosseto in viaggio, però.
Ah, il mitologico Amiata.
Beh, mica male, posto di castagne, a parte ora c'è un micidiale insetto che le sta danneggiando, ma qui c'hanno le castagne migliori del mondo. Allora,
guarda, ogni volta che penso al Monte Amiata, naturalmente mi saltano, mi assalgono memorie montaliane del genere. Il fuoco d'artificio del maltempo sarà murmure d'arnie a tarda sera. Io ti immagino lì fra le arnie e questi artifici del maltempo, Cristiano.
Beh, no, per fortuna abbiamo un bel sole con qualche nuvoletta.
Parliamo di Venezia.
Ascolta, Venezia, Venezia si candida come capitale della cultura europea per il 2019, però hanno inventato, chi ha creato questa candidatura, un'idea che è quella di fare tutto il nord-est capitale europea della cultura per il 2019, e quindi praticamente andando da Bolzano a Trieste fino alla nostra Rovigo, dove io vivo e lavoro, laggiù, anche se la sono un po' dimenticata, ho visto nei piani e nei progetti, più che altro gli viene in mente per la storia e anche per la musica, perché c'è due conservatori, Adria e Rovigo, e uno, credo, non so se è l'unica provincia che ha due conservatori, quella di Rovigo, pensa un po', ma l'idea è questa qua, ecco, di candidarsi come capitale europea della cultura. Io penso che l'idea non sia cattiva, mi chiedo se sia una buona idea, però metterci insieme tre regioni, insomma, mi sembra tanto.
Di questo ecumenismo, Gabriele.
Beh, siamo in epoca di scommesse. I bookmaker che dicono? I veneziani si sentono leader in pole position, in grado di poter vincere, perché la concorrenza è forte, c'è Torino, c'è Ravenna, ci sono un'altra dozzina almeno di città, Matera e questi periodi.
L'idea è fare un po', no? Com'era? Com'è stato l'ultimo campionato europeo? Cos'era? Ucraina, Polonia.
E Polonia, di farlo insieme.
Giappone, Corea, no? Insomma, di fare questa cosa.
Hai tristi ricordi.
Ecco, ah sì, vabbè. L'idea è un po' questa qua, che di aver tirato fuori dal cappello, tra l'altro se guardi il sito, io poi a parte guardi il sito, se lo trovi, perché ora il sito, l'ultima volta che ci ho cliccato è venuto fuori un sito arabo che non ho capito bene, ovviamente.
Guarda, ma Cristiano, diamo l'indirizzo tanto per facilitare i nostri lettori, è www.nordest2019.eu.
Sì, ma ti si apre ora o no?
Non ho controllato, onestamente. Ecco, lasciamo ai lettori questa avventura, magari, ecco, di capitare in siti arabi, come dici tu.
Esatto, se l'ultima volta l'ho aperto ci deve essere stato qualche problema. Però era bellino, hanno fatto una specie di, sai, queste finte mappe della metropolitana, no? Collegando tutte con questa finta mappa della metropolitana tutte le varie località del nord-est, e dicendo più o meno qual è il circuito per cui ha senso lavorare su questo. Insomma, appunto, la provincia di Rovigo viene fuori per la storia, ahimè, più che altro per l'alluvione, oltre per esserci passati innumerevoli eserciti, ma forse anche per gli Etruschi, spero, e poi per la musica e in piccola parte per la parte ambientalista, per essere appunto terra fra due fiumi, l'Adige e il Po. Poi per il resto, ovviamente, però, sai, se metti insieme Venezia, Treviso, Belluno, Trieste, Bolzano e così, l'impatto non è male, insomma. Io non mi sembra che si sentano tanto in pole position, questo te lo devo confessare, ma cioè, perché ho l'impressione che così forse così non sento aria di grande vittoria.
Però la macchina si sta muovendo, diciamo,
la
così qualcosa.
C'è l'appoggio
dell'animale
della regione.
Sommerso attiva le pinne.
Sì, la regione sta dando il suo appoggio, la regione intendo Veneto, non so le altre.
Ecco, chiariamo, perché da noi in questi giorni regione è un termine. È diventato quasi un insulto, quindi.
Beh, per ora il Veneto è fuori da tutte queste polemiche. Scusate il rumore, ma qui c'è una strada qui vicino, e da tutte queste polemiche non è fuori, anche perché francamente i costi non sono quelli, ecco, non c'è paragone fra Venezia e Roma e Lazio.
C'era stata, Cristiano, la candidatura olimpica.
Sì, mi sembra che sia durata lo spazio di un mattino, no?
Ecco.
Sì, ecco, beh, questa della cultura mi sembra più sensata. Ora poi c'è tutta questa discussione sull'idea di fare lì a Marghera questa nuova torre, visto di
vetro, che cambierebbe quello che chiamano lo skyline.
Sì, oddio, lo skyline di Marghera non è che sia proprio tanto bello nemmeno ora.
Quindi, no, però la discussione è riferita al fatto che arrivando già a Venezia con una barca o in nave già si vedrebbe comunque sullo sfondo questo.
Sì, certo, a proposito di navi, sai, anche quello è un dibattitino mica da poco, no? Dopo il disastro della Costa Crociere, Schettino e Linchino e tutto quanto, e i veneziani che si vedono arrivare navi da crociere tutti i giorni dentro il porto, sanno di cosa si parla. Certo, è anche un vanto, perché credo Venezia oggi sia la seconda approdo per le navi da crociera del Mediterraneo, credo dopo Barcellona, se non mi sbaglio, non mi ricordo più bene. E quindi lì c'è un grande dibattito su come in pratica riuscire a mettere insieme il fatto che le navi ci vogliono passare e il fatto che non bisogna farsi arrivare proprio in bocca a San Marco, ecco.
E prima di salutarti, è rimasto qui in paziente ascolto Graziano Graziani, con cui abbiamo parlato di stati d'eccezione, a cui chiedo se esistono, visto che abbiamo parlato di navi, casi di micronazioni mobili.
Ne esiste una, non l'ho inserita in questa edizione, ma sarà nell'ebook. Meltenia è stata fondata da un gruppo di naviganti di Costanze in Romania e vanta il suo territorio di azione in tutto il Mediterraneo su circa una trentina di imbarcazioni.
Ah, quindi un arcipelago.
Un arcipelago di navi che spesso fanno delle regate.
Micronazione diffusa. Hai capito, Cristiano?
Ma qua sono dei piccoli comuni. Sono le comuni.
Cristiano, io e te adesso ci facciamo una bagnarola, ci montiamo sopra e ci governiamo.
Ma cosa è una specie di comune navigante?
Praticamente sì.
Ho capito, vabbè, mica male, dai, ci possiamo pensare. Io ora sono più concentrato sulla montagna e sui castagni e i castagneti, ma insomma, vabbè.
E buon divertimento, Cristiano, ci sentiamo alla prossima puntata.
Sì, sì, che ne ho delle altre da raccontare, carine, mi è arrivato da una rivista di cui voglio dirvi e così via.
Saremo in ascolto.
Va bene, ciao, 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 ciao.
E giusto in chiusura salutiamo le nostre radio partner. Carta Vetrata è prodotta e trasmessa in diretta a Roma da Radio Città Futura e ritrasmessa da Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft a Torino e Provincia, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e ci potete ascoltare anche sulla piattaforma Sky, altri canali.